Noi sappiamo che Gesù Cristo è il primo dei primi frutti e quindi è anche il primo dei primogeniti di Dio. Pertanto, altri dopo di lui nasceranno nella famiglia spirituale di Dio, nei tempi futuri naturalmente, perché Dio sta creando proprio una famiglia divina spirituale. E nel momento in cui Gesù Cristo, questo è cominciato, nel momento in cui proprio lui è uscito, è iniziata questa grande opportunità per tutti quanti noi. Cioè nel momento in cui lui è uscito dal sepolcro dove era stato seppellito in quella tomba senza mai essere stata usata. Quindi questa grande opportunità per noi ci viene data grazie a Gesù Cristo. E con la sua resurrezione e ascensione al trono di Dio, Gesù fu il primo fra molti fratelli che saranno alla presenza di Dio. Quindi la famiglia di Dio, fin dall'inizio, comprendeva due esseri, Dio è quello che poi è diventato la parola. E questo noi lo troviamo in Primo Giovanni al capitolo 1, versetti 1 e 2. Quindi per favore, fratelli, andiamo in Primo Giovanni capitolo 1, versetti 1 e 2. In Giovanni capitolo 1, versetti 1 e 2. E dice così. Nel principio era la parola. Quindi Gesù Cristo nel principio era la parola. Dice, e la parola era con Dio. E la parola era Dio. Quindi essa era nel principio con Dio. Naturalmente sappiamo che questa parola si è fatta carne in Gesù Cristo, come figlio di Dio, successivamente. Infatti nel versetto 14 dice, e la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella di unigenito venuto da presso il Padre. Naturalmente, dopo la vita e la morte umana di Gesù Cristo, fu resuscitato dallo Spirito Divino come il primogenito dai morti. Naturalmente, il primogenito fra molti fratelli, chiaramente, ma non resterà così per sempre, perché Dio avrà una famiglia molto numerosa, non resterà con un unico figlio. Difatti, io qui ne vedo tanti che un giorno ci ritroveremo in questa grande famiglia e spero di poter esserci anch'io, naturalmente, insieme a tutti quanti voi. E chiaramente, questo noi lo troviamo in Colossesi, al capitolo 1, versetto 18. Colossesi capitolo 1 versetto 18 dice, Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Gesù Cristo è il capo della Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Dice, è Lui il principio, è Lui il primogenito dai morti, affinché ogni cosa e in ogni cosa abbia il primato. Quindi lui è il nostro capostipite in ogni cosa e in tutto. Quindi lui ha il primato e noi siamo coloro i quali lo stiamo seguendo. Le siamo e le stiamo dietro. Infatti, se noi andiamo in Romani al capitolo 8, versetto 29, Romani capitolo 8, versetto 29, dice: perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Quindi ciascuno di noi dobbiamo rispettare, rispecchiare ed essere somigliare sempre di più a quest'immagine del Figlio di Dio. In ogni cosa, cioè in tutto quello che facciamo, in tutto quello che diciamo, come ci muoviamo, come parliamo, cioè a 360 gradi. Cioè non ci possiamo permettere di essere diversi, se vogliamo appartenere alla famiglia di Dio, di essere diversi da come era Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Perché dice: affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi Dio nella sua famiglia sicuramente vorrà avere tutti i figli simili a Gesù Cristo. Cioè non saranno dei figli che non danno gloria al Padre, al Dio Padre. Come così anche noi a livello umano come genitori, c'è chi vorrebbe un figlio che ci degenera? Nessuno. Anzi, ognuno di noi spera che i nostri figli vengano migliori di noi. Tutti, penso, abbiamo questo medesimo sentimento. E penso che in una certa misura tutti quanti noi ci riusciamo. I nostri figli rispecchiano la nostra immagine di figli di Dio, perché sono tutti, quelli che io ho conosciuto, sono tutti dei bravi ragazzi, educati. E oggi difficilmente si trovano in giro dei figli come i nostri figli. Non dobbiamo mai smettere di pregare Dio e ringraziarlo per averceli dati, così come sono. È una grande benedizione che noi abbiamo come genitori, perché oggi quanti figli, fino all'altro ieri il figlio ha ucciso la madre, gli ha sparato e poi si è suicidato. Voglio dire, ma di questi casi li leggiamo tutti i giorni sui giornali, su qualsiasi notiziario andiamo ad aprire, troviamo di queste situazioni. Da noi, fino ad ora, grazie a Dio, tutto questo non è mai successo e speriamo che mai succeda. Preghiamo sempre di più e intensamente per i nostri figli, perché i nostri figli sono il bene più prezioso, sono gli smeraldi più belli della nostra vita. Io la vivo così quotidianamente e penso anche voi, non solo io. Quindi ritorniamo un po' indietro. Chi sono questi molti fratelli? Chi sono i molti fratelli di cui abbiamo letto qui prima? Quindi questi molti fratelli sono tutti fedeli di Dio, coloro che si uniranno a Gesù Cristo come suoi fratelli e come sue sorelle, come parte di questa famiglia divina, questa famiglia di Dio, questa famiglia che Dio sta formando e sta creando. E questi saranno resuscitati anche loro un giorno alla vita spirituale immortale. Anche noi saremo così un giorno con un corpo simile a quello di Gesù Cristo, a quello di Dio. Naturalmente noi sappiamo che questa vita fisica non è tutto quello che c'è, assolutamente no. Teniamolo sempre presente, perché non stiamo parlando di andare a vivere in paradiso quando noi moriremo, quando i nostri giorni finiranno. Quindi analizzeremo poi un po' più da vicino questo, che la scrittura proprio cosa dice in tema di questo argomento così importante. Quindi la progenie di Dio, come deve essere questa progenie di Dio? Chiaramente deve essere a sua immagine, deve essere a immagine di Dio e a somiglianza di Dio. Cioè non possiamo dire di essere figli di Dio e comportarci diversamente dall'essere questi figli di Dio. Gesù nacque spiritualmente nella sua risurrezione come il primogenito di molti figli e fratelli, e che lo seguiranno naturalmente più tardi, come questo è sottolineato nel libro degli Atti, al capitolo 17, nei versetti 18 e 19. Atti capitolo 17, versetti 28 e 29. E dice così, Atti 17, versetti 28 e 29. Dice, difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, perché siamo anche sua discendenza. Noi siamo discendenti di Dio. Nel versetto 29, essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a statue d'oro, d'argento o a pietra scolpita, cioè il famoso comandamento che dice non fatevi sculture o immagine alcuna. Dice che pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione umana, cioè questa è l'idolatria. Quindi la famiglia di Dio è la progenie di Dio, come Gesù Cristo ha confermato. Noi siamo la progenie di Dio. In Giovanni, al capitolo 10, versetto 34 fino a 36. Giovanni capitolo 10, versetti da 34 a 36. Quindi quando Gesù venne interrogato, Gesù rispose loro, dice, non sta scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia? Perché dicevano a Gesù Cristo che era un bestemmiatore, perché lui dicevano che era il figlio di Dio. E lui diceva, lo state dicendo voi che io sono figlio di Dio. E lo sono. Quindi lo hanno accusato di bestemmia, di essere un bestemmiatore, perché ha detto, sono figlio di Dio. È stato accusato di questo. Quindi gli esseri umani naturalmente sono ancora imperfetti e soggetti a corruzione e a morte. Quindi sono della famiglia di Dio solo in senso ristretto, giusto per cominciare, perché ancora la perfezione non esiste. Non esiste in ciascuno di noi, in nessuno di noi esiste questa perfezione. Quindi noi siamo quel granello di senape che è stato piantato e che un giorno diventerà e diventeremo l'albero più grande e più bello nel giardino di Dio. Quindi questo è un aspetto proprio che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. A livello fisico siamo mortali, abbiamo una vita limitata, però simili a Dio dobbiamo esserlo nel suo carattere, perché ancora non abbiamo l'immortalità. Nessuno di noi ancora abbiamo ricevuto l'immortalità. Naturalmente la riceveremo dopo, in futuro, alla risurrezione. Quindi Dio, senza il suo carattere divino e la sua gloria, noi non riusciremo ad essere fra quelli che verranno risuscitati per primi, alla prima risurrezione. L'altro aspetto è che l'uomo ha il potenziale, e non ultimo, di diventare lo stesso tipo di esseri che Dio Padre Gesù Cristo lo sono ora, come lo sono adesso. Quindi questo è il nostro potenziale futuro nel glorioso regno di Dio, noi diventeremo come loro. Gesù era il primogenito fra molti fratelli, intendendo evidentemente che altri lo seguiranno. E come ho detto in precedenza, anche l'Apostolo Paolo ha spiegato che Gesù ha vinto la morte, dice Paolo, ed è il primogenito dei morti. Questo lo troviamo in Colossesi al capitolo 1, versetto 18. Colossesi capitolo 1, versetto 18, l'Apostolo Paolo dice che Gesù Cristo è il primogenito dei morti. In altre parole, Cristo ha spianato la strada per il regno di Dio a tutti quanti noi, in modo che coloro che sono veramente a Lui devoti possono avere la certezza della risurrezione. Sapete, Gesù Cristo è stato il primo ad essere stato risuscitato. Io vorrei essere l'ultimo, ma voglio esserci. Non voglio essere né il secondo né il terzo, l'ultimo, ma ci voglio essere. Ci dobbiamo essere tutti quanti noi. Questa è la nostra meta futura finale, esserci. Non ha importanza in quale punto della classifica, anche se veniamo ripescati all'ultimo minuto, ma ci dobbiamo essere, ci dobbiamo sforzare per esserci. Andiamo adesso per favore in Ebrei al capitolo 6, versetto 19 e 20. Ebrei capitolo 6, versetti 19 e 20. Dice: questa speranza che noi abbiamo la teniamo come un'ancora nell'anima. Questa speranza deve essere la nostra ancora di certezza. L'ancora serve a tenere delle grossissime navi, anche lunghe 300 metri. Ecco, noi dobbiamo avere quest'ancora dentro di noi. Dice, e che quest'ancora sia sicura e ferma, e che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi, quale precursore, cioè quale primo per tutti quanti noi, essendo diventato che cosa? Sommo sacerdote ed in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote in eterno. Gesù ha vinto la morte. Gesù è il precursore di tutti quanti noi, il primo a risorgere dai morti. Naturalmente rendendo possibile anche la vita eterna per molti altri fratelli e sorelle. Questo è stato il Gesù Cristo fattosi uomo, la parola fattasi uomo. Andiamo a farglielo capire a tanta gente quello che noi stiamo dicendo in questo momento. Quindi, come abbiamo notato in Romani al capitolo 8, lui è il primogenito di molti fratelli e la Bibbia non lascia dubbi in questo, in modo assoluto, non c'è dubbio, ci saranno altri che lo seguiranno a suo tempo. Andiamo per favore in Romani al capitolo 6, versetto 5. Romani capitolo 6, versetto 5 dice: perché se siamo stati totalmente uniti a Cristo in una morte simile alla sua, certamente saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Quindi, perché se siamo stati totalmente uniti significa nel fare le stesse cose che fece lui, nel fare le stesse cose che faceva Gesù Cristo, che non peccava, che si sforzava di rendere a tutti il meglio, ad essere il miglior esempio che poteva esserci. se noi abbiamo le stesse sue caratteristiche e ci dobbiamo sforzare per arrivarci, magari non arriveremo al 100%. Basta che ci sforziamo per il massimo, Dio capisce. E Dio non è un Dio vendicativo. Dio apprezzerà tutto quello che noi facciamo fino alla fine. Quindi dobbiamo impegnarci sempre di più per essere il più possibile simili a Gesù Cristo, in una morte simile alla sua, cioè nella sua purezza, nel suo modo di essere il figlio di Dio. Anche noi, dice qui l'apostolo Paolo, avremo una risurrezione simile alla sua, cioè verremo resuscitati così come Gesù Cristo. Non staremo in eterno lì all'inferno a bruciare o nel purgatorio in attesa di essere trasportati in paradiso o andare in paradiso alla morte, assolutamente no. Quindi la Bibbia parla proprio di una risurrezione alla vita eterna come essere spirituali e non semplicemente un ripristino temporaneo. Ok, a questo gli diamo adesso altri 10 giorni di vita dopo la morte. No, non è un una tantum, non esiste un una tantum, perché Dio, se noi veramente saremo come Gesù Cristo, Dio ci riporterà in vita eterna per sempre. Insieme a loro, a Gesù Cristo, andremo ad incontrare i profeti, i discepoli, tutti coloro i quali ci hanno preceduto, i santi, gli apostoli. E naturalmente ancora noi vedremo, non li incontreremo, come ho detto prima, in nessuna parte del paradiso, inferno, purgatorio. Cancelliamo questo dalla nostra mente perché non rientra fra le nostre credenze. Quindi noi avremo la risurrezione e saremo le primizie, i primi frutti di Dio. Difatti non a caso noi, la Chiesa, noi siamo i primi frutti, le primizie. In diversi punti della Bibbia vediamo che delle persone, anche come Lazzaro o altri, il figlio della vedova di Sarepta, che sono stati resuscitati, ma naturalmente sono stati riportati a vita fisica, ma che poi sono nuovamente morti per sempre fino in attesa della risurrezione. Quindi questi, tutti coloro i quali sono stati resuscitati, dopo sono tutti morti nuovamente. E Paolo fa proprio un'importante distinzione fra coloro che vissero e morirono e poi e naturalmente resusciteranno e poi naturalmente a vita eterna quando Dio lo vorrà, quando Dio deciderà. Infatti in Filippesi al capitolo 3 versetto 20 e 21, naturalmente dopo sono morti e si sono qualificati per il meglio. Filippesi capitolo 3 versetti 20 e 21 dice: poiché la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo anche ardentemente il Salvatore. Quindi noi aspettiamo che Gesù Cristo ritorni, lo stiamo aspettando tutti quanti. Dice il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, cioè il nostro corpo fisico, il nostro corpo materiale, in modo che possa essere conforme al corpo di Gesù Cristo, al suo corpo glorioso. Quindi noi siamo in attesa di essere anche noi trasformati con un corpo glorioso. Secondo, naturalmente, dice la sua potenza e che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte quante le cose. Quindi tutte quante le cose che ci vengono sottoposte a noi, dobbiamo sempre fare di tutto per superarle, per vincerle, perché sappiamo che abbiamo un comune nemico che ci sta sempre dietro. Quindi, ma noi però dobbiamo vincere sempre ed essere vincitori in assoluto, in ogni cosa. In Secondo Corinzi, al capitolo 5, nei versetti da 1 a 4, Secondo Corinzi, capitolo 5, versetti da 1 a 4, dice: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, cioè il nostro corpo, la chiama qui l'Apostolo Paolo la nostra tenda, e questo nostro corpo viene disfatto, abbiamo da parte di Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, in questo nostro corpo gemiamo e desideriamo intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, della nostra casa celeste. Intensamente e desiderando di essere rivestiti della nostra, seppure saremo trovati vestiti e non nudi, cioè anche se siamo vestiti, cioè della parola di Dio, anche se non dobbiamo essere mancanti della parola di Dio durante la nostra vita fisica che abbiamo ora. Quindi dobbiamo essere vestiti, non divestiti, ma rivestiti della parola di Dio, ciascuno di noi. Dice poiché nel versetto 4, noi che siamo in questa tenda, in questo corpo, in questo fisico, gemiamo, oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, di essere spogliati della parola di Dio, ma di essere rivestiti sempre di più, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. E nel versetto 5 dice: or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito Santo. Quindi Dio ci ha proprio formato per questo, affinché noi possiamo avere la caparra, quella piccola caparra dello Spirito Santo che Dio ci ha dato al momento del battesimo attraverso l'imposizione delle mani. Quindi Paolo qui sta parlando di un'esistenza spirituale futura gloriosa per i figli di Dio, per i fratelli di Dio, per le sorelle di Dio. Dio di noi non se ne frega. Dio conosce di noi ogni piccolo nostro difetto, anche quanti peli abbiamo in testa, quanti capelli abbiamo in testa, Dio li conosce. Ed ha un bel lavoro da fare, specie con noi uomini che li perdiamo costantemente, li deve sempre ricontare giorno dopo giorno quanti peli ci sono rimasti in testa. La alleggeriamo un pochino, ma è la verità. Dio di noi conosce tutto, conosce tutto. Non c'è nulla che noi possiamo tenere nascosto a Dio. Nulla, nulla di nulla. Anche se pensiamo di andarlo a nascondere nei posti più reconditi del nostro corpo, Dio là c'è. Naturalmente noi sappiamo che in questo momento stiamo gemendo perché desideriamo di essere rivestiti il prima possibile dalla nostra casa che viene dal cielo. Perché quanto prima, chi di noi non vorrebbe già essere parte di ciò che stiamo studiando in questo momento? Tutti noi già vorremmo essere dentro questa casa che Dio ha preparato e sta preparando per noi. Questo è quello che noi vogliamo, perché in questo stato in cui ci troviamo, in questo corpo in cui viviamo, siamo afflitti da molte cose, avversità, problemi, malattie, preoccupazioni, guerre, Covid, insomma, c'è di tutto e di più, considerando anche tutte le prove che vengono dalla vita di ciascuno di noi. E qui Gesù Cristo verrà dal cielo per trasformare il nostro umile corpo, questo corpo fisico mortale, affinché possa essere conforme al suo corpo stesso, al corpo di Cristo. Con questo noi, con questa veste, con la veste di Gesù Cristo, per l'acquisizione di che cosa? Per l'acquisizione dell'immagine di Dio, cioè essere santificati pienamente e preparati in questa vita, sin da ora, per essere la gloria di Dio, come lo è stato Gesù Cristo, l'unico fino ad ora. Quindi, se poi per vostra conoscenza e approfondimento volete leggere l'intero capitolo che si trova in Primo Corinzi al capitolo 15, è una delizia. C'è tanto da poter apprendere da questo Primo Corinzi capitolo 15, dove proprio si parla di questa risurrezione. Potete leggerlo, non leggerlo. Mi sono sbagliato, scusate. Volevo dire studiarlo, ma profondamente. Non leggerlo, studiarlo, approfondirlo, perché è importante per tutti quanti noi. Perché la lettura è così aleatoria. La leggiamo, poi dopo 2 minuti dimentichiamo quello che abbiamo letto. Quando io andavo a scuola le tabelline le studiavo, dopo 10 minuti le dimenticavo, perché non mettevo impegno nel farle entrare dentro la mia testa. Ma la parola di Dio va studiata e deve essere fatta penetrare qui, all'interno della nostra mente, della nostra testa, perché questa ne vale del futuro, della vita di ciascuno di noi. Naturalmente questo potete studiarlo con calma, questo capitolo 15, durante il periodo della festa dei Paniazimi. Andiamo adesso nuovamente in Primo Corinzi, al capitolo 15, leggeremo giusto qualche versetto. Primo Corinzi, capitolo 15, versetti da 20 a 23. Dice: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Il primo di coloro che dormono. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Noi saremo vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Come sarebbe bello, cioè, poter rivedere, possiamo solo immaginarlo, poter vedere che io muoio, mia moglie è viva e mi vede morto e nello stesso tempo mi vede resuscitare. Si mette le mani ai capelli, dirà: come, me ne ero liberata ed è ritornato. No, no, fratelli, questo è l'evento più bello e straordinario che noi possiamo immaginare. Il rivedere la risurrezione, il poter abbracciare Gesù Cristo, i profeti, i discepoli, gli apostoli. Come sarebbe bello, come sarà bello quando noi vivremo questa scena. Io non lo so, magari avremo in quel momento, non sapremo chi andare ad abbracciare per primo. Non lo sappiamo chi ci capiterà davanti per primo. Sicuramente sarà una grande gioia, chiunque sarà il primo che noi vedremo. perché sappiamo che quello è un figlio di Dio, così come lo siamo noi, che già siamo risuscitati. Viviamo, viviamo finché vivremo questo giorno in prima persona. Paolo descrive la natura di questa risurrezione delle primizie. Il primo uomo, Adamo, naturalmente divenne un essere vivente. L'ultimo Adamo, Gesù Cristo, è diventato per noi lo spirito vivificante. Gesù Cristo è quello che ci darà lo spirito della vita eterna. Difatti, sempre in 1 Corinzi, al capitolo 15, versetto 44, dice: il corpo è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è un corpo spirituale. Per ora noi siamo in un corpo naturale e non siamo in un corpo spirituale. Versetti 49 e 50 dice: e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. In questo momento noi stiamo portando l'immagine del corpo terrestre, quello fatto con sangue e carne. Però un giorno, dice l'Apostolo Paolo, porteremo anche l'immagine del celeste, l'immagine di Dio, di Gesù Cristo. Versetto 50 dice: ora questo vi dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, la corruzione non erediterà l'incorruttibilità. E così noi naturalmente avremo corpi composti di spirito, come quello di Gesù Cristo. Quindi vediamo che anche i veri cristiani non possono entrare nel regno fino al ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Non si può entrare nel regno fino al ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Naturalmente tutto questo quando suona l'ultima tromba e i morti in Cristo risorgeranno. E Dio cosa avviene, cosa fa? Completerà la raccolta delle sue primizie. Completerà la nostra raccolta, come dice nel versetto 51 e 52 del capitolo 15. Difatti dice: ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moriremo, cioè non tutti dormiremo. Mi piace dire dormiremo piuttosto che moriremo. Mi piace di più, l'idea della morte mi fa paura. Dice: non tutti, dice, ecco vi dico un mistero, non tutti dormiremo, cioè moriremo, ma saremo tutti mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Quindi, in tutto questo, Cristo è descritto come il primogenito dei morti, il primo a risorgere in una risurrezione spirituale. E già l'abbiamo letto prima questo. Quindi già Gesù Cristo ha fatto questo passo, è il primo, e lo ha fatto anche per noi. Lui è colui il quale ci ha introdotto a questa grande, bellissima realtà della nostra risurrezione. E così altri nasceranno nella famiglia spirituale di Dio nei secoli a venire. Così sarà. Questo è il processo naturale di Dio, quando la salvezza finalmente verrà offerta al mondo in generale poi. Quindi molte persone credono che quando moriranno andranno a vivere in paradiso. Purtroppo questa, sappiamo, non fa parte del nostro credo, non fa parte, ma fa parte di altre religioni. Ma naturalmente non è quello che viene insegnato nella Bibbia, che quando si muore si va in paradiso. La Bibbia non lo ha mai descritto qualcosa del genere. Al contrario, anzi, ci viene detto che nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il Figlio dell'uomo che è nei cieli. E questo lo troviamo scritto in Giovanni capitolo 3, versetto 13. Questa è una scrittura importante da ricordare, perché questa è una domanda che a noi come ministri viene fatta spesso, delle persone che credono che quando si muore vanno in paradiso o in purgatorio. Questo è uno dei temi più dibattuti durante gli studi biblici. Però noi sappiamo che nessuno ancora è in cielo, nessuno, tranne Gesù Cristo. Quindi l'Apostolo Giovanni scrisse queste parole verso la fine del primo secolo, quindi molto tempo dopo che la maggior parte o di tutti anche gli apostoli erano già morti. Sapeva che solo Gesù Cristo era stato resuscitato e nessun altro nella storia dell'umanità ha ancora avuto questo privilegio. Questo privilegio non l'ha avuto nessuno, di essere in cielo con Dio. Il resto sono ancora dentro le loro tombe, in attesa della risurrezione e in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Quindi quando dicono è in cielo che ci vede, è in cielo che ci guarda. Una volta, io essendo al cimitero, abito vicino, la mia casa è di fronte al cimitero, attraverso la strada e vado dentro il cimitero. Infatti io quando morirò ci andrò a piedi direttamente e mi vado a depositare. E ogni tanto, tutte le volte che io esco, mi piace prendere la strada, perché proprio ce l'ho attraversando la strada. Vado dentro il cimitero anche perché mi fa accorciare strada. E mi ricordo un giorno, passando da questo dentro il cimitero, c'era una signora che diceva: guarda, guarda, abbiamo comprato la macchina nuova. Cioè, quello doveva vedere dal cielo la macchina nuova che avevano comprato. Guarda com'è bella, abbiamo comprato la macchina. Non è una bugia che vi sto dicendo, è la realtà. Questo credono le persone. Quindi, ripeto, nessuno tranne Gesù Cristo è salito in cielo o è risorto alla vita spirituale in modo immortale. Nell'ultimo capitolo della Bibbia, Gesù dice direttamente nel suo ritorno e del suo ritorno per fondare il regno di suo padre, il regno di Dio. Andiamo per fuori in Apocalisse, capitolo 22, versetto 12. Apocalisse, capitolo 22, versetto 12. E dice così, dice: ecco, vengo presto e la mia ricompensa è con me, per rendere a ognuno secondo le opere che egli avrà fatto. Quindi facciamo opere degne di fede, facciamo opere degne di essere ricompensate, perché dice: ognuno sarà secondo le opere che egli avrà fatto. La nostra ricompensa viene portata da Gesù Cristo, stesso, quando egli ritornerà sulla terra. Infatti dice, lo rileggo, ecco, vengo presto e la mia ricompensa è con me, per rendere a ognuno secondo le opere che egli ha fatto. Facciamo opere, come dice la Bibbia, degne di noi stessi. Facciamo opere degne di essere figli di Dio, primogeniti, no primogeniti, ma fra i primogeniti figli di Dio dopo Gesù Cristo. Il trono di Gesù sarà qui su questa terra e i santi serviranno con lui qui su questa terra. I santi siete voi, i santi siamo noi e noi serviremo con Gesù Cristo. Avremo questo grande privilegio per riprovare proprio chi siamo. Sempre in Apocalisse al capitolo 5, versetto 10, a conferma di quello che vi ho detto prima, Apocalisse capitolo 5, versetto 10, dice, afferma direttamente che proprio i santi risorti regneranno sulla terra con Cristo. Noi siamo i santi, fratelli. E regneremo sulla terra con Cristo, con Gesù Cristo, regneremo con Lui. E in Apocalisse, al capitolo 20, versetto 6, è proprio una delle ultimissime pagine della Bibbia. Apocalisse, capitolo 20, versetto 6, aggiunge: Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. E su di loro non ha podestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui per 1000 anni. Questa è la Bibbia. Non ce la stiamo inventando. Queste sono parole di Dio, ispirate da Dio a Giovanni, per lasciare un messaggio a noi. Noi saremo beati e santi e parteciperemo alla prima risurrezione. Deve essere così. Ci dobbiamo impegnare. Gesù regnerà sulla terra e i santi risorti regneranno con lui. Noi regneremo con lui. Voglio essere presuntuoso in questo, perché ci dobbiamo impegnare, sforzare di esserci. Quindi noi regneremo con lui e lo aiuteremo. Questo è lo straordinario futuro riservato per i santi di Dio. E questo naturalmente per noi non è un mistero, questa è una verità, è una realtà. Per il mondo è un mistero, per il mondo può essere pazzia, per noi è verità. È realtà. Proprio la verità è che la risurrezione dei santi avverrà quando Cristo tornerà con potenza e gloria e che naturalmente sarà visibile da tutta l'umanità, perché tutta l'umanità assisterà a questo meraviglioso evento. E non sarà un fatto fatto in segreto. Quando Gesù ritornerà al suono della tromba, tutti quanti lo vedremo. Andiamo in Matteo, per favore, stiamo quasi per arrivare alla conclusione. Matteo capitolo 24, versetto da 30 a 31. Matteo 24, versetti da 30 a 31. Dice, e allora apparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole e dal cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità all'altra dei cieli. Quindi questo è quello che succederà. ancora Gesù Cristo non è ritornato. Questa profezia non si è avverata. Ancora non si, si avvererà, ma ancora non si è avverata. Quindi in conclusione di questo sermone di oggi, tutti i popoli e tutte le nazioni del mondo vedranno Gesù Cristo ritornare. E i santi, gli eletti, risorgeranno. E risorgeranno e si raduneranno nello stesso momento del ritorno di Gesù Cristo. E il ritorno di Gesù Cristo non sarà affatto in segreto, come dicono tanti, perché purtroppo lo dicono in tanti. Quindi la popolare teoria del rapimento segreto è una menzogna, assolutamente. È una menzogna ed è basata sull'incomprensione di molti versetti biblici sulla risurrezione. Questo è lo scopo di Dio per l'uomo, è quello di darci la vita eterna nella sua famiglia attraverso la risurrezione. Essere la sua progenie divina e i suoi figlioli e le sue figliole. Ecco perché Paolo descrisse Gesù come il primogenito di molti fratelli. Questo è il motivo per cui Dio sta chiamando noi oggi, ci sta chiamando ora, perché noi già sin da ora dobbiamo essere sempre di più simili come la parola, come il nostro creatore. Leggiamo questo bellissimo e straordinario scenario profetico nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 14, versetto 12. Apocalisse capitolo 14, versetto 12. Dice: qui è la costanza dei santi. E chi sono questi santi? Sono quelli che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù Cristo. Ecco, noi possiamo alzare tutti quanti la mano perché siamo fra quelli che osserviamo i comandamenti tutti quanti e abbiamo la fede in Gesù Cristo. Quindi prepariamoci sin da adesso e ringraziamo Dio che ci ha dato la risurrezione di Cristo. Quando i cristiani veramente fedeli e ubbidienti alla sua parola lo incontreranno nell'aria per la gloriosa seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la grande speranza per tutti coloro che hanno fiducia in Dio e credono in Lui. Grazie, buon pomeriggio ancora a tutti quanti.